Benvenuti e bentornati a Italian Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers, nato dal gruppo Facebook 49ers Italia Fans Club, luogo di incontro e discussione da oltre 10 anni della Niner Nation tricolore. Cominciamo questa 28ª puntata con un saluto e ringraziamento a The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano, la radio digitale on demand che ospita oltre a noi tutti gli sport made in USA. Come ben sapete, questi e tutti gli show di The Cutting Edge li trovate sul sito, su tutte le piattaforme podcast più diffuse. Mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook, Italian Red and Gold, dedicata esclusivamente al podcast. Pagina che affianca la nostra naturale casa, che rimarrà sempre il gruppo 49ers Italian Fans Club. Io sono Marocchino Enzo, e con me sarete in compagnia di Gianluca Esposito, benvenuto.
Buonasera, buonasera Enzo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
E Gianluigi Piscitelli, benvenuto anche a te.
Grazie Enzo, buonasera, ciao Gianluca e ciao a tutti.
Ciao Luigi.
Solo una parola per descrivere i sentimenti dei football di tutto il mondo. Championship! Dopo tanti anni di brutte stagioni vissute, con negli occhi ancora la notte di Seattle di 19 gennaio 2014, finalmente possiamo tornare a testa alta a disputare una finale NFC in casa. Dopo una stagione elettrizzante e maestosa, con la forza del pronostico, domenica a 00:40 ora italiana arrivano al Levi's Stadium i Green Bay Packers. Aaron Rodgers, i due Smith e Davante Adams proveranno a rimediare alla brutta figura che fecero il 24 novembre. Sarà una squadra molto diversa, forte della vittoria della Division North dopo aver battuto i Seattle Seahawks nel Divisional. Ma noi arriviamo a un passo dal grande ballo dopo aver demolito i Minnesota Vikings in una partita che ha due facce. La prima è quella di chi ha provato a vincerla con le armi solide dell'attacco. La seconda è quella che ha dominato il campo con una difesa che non ha lasciato giocare l'avversario. Partita vinta soprattutto in sideline, quando si è capito che il gioco di corsa quella sera funzionava alla grande e non si è insistito col gioco di corsa perché quello aereo non riusciva, ma perché il trio di Monster, Coleman e Breida, portati avanti dai blocchi del nostro Matteo Jukes, dell'ancora più amato Kittle e dalla linea che spazzava via tutto quello che aveva davanti, ha prodotto 186 yard e 2 TD. Per tessere le lodi della difesa mi affido a voi che in difesa ci avete giocato. Igi, cosa ci dici di una grande partita che ho avuto il piacere di commentare in diretta?
È stata veramente una partita molto particolare da vedere. Non è stata spettacolare perché giustamente l'abbiamo impostata nel secondo tempo sulle corse. Si sa che le corse sono meno belle, almeno dal mio punto di vista, da vedere dei lanci. Però è stata una partita perfettamente disegnata da Shannon, che ha fatto quello che voleva, cioè ha controllato il cronometro, ha corso, ha tenuto lontano dal campo l'attacco dei Vikings, e quando i Vikings sono scesi in campo non li abbiamo fatti respirare. Abbiamo generato una pressione pazzesca sulla bella statuina You Like That Cousins, e gli abbiamo tolto di mezzo il gioco di corse e gli abbiamo concesso un drive figlio di errori individuali del buon Akello Witherspoon. L'attacco sono combattuto tra il cedere e il dire che ha fatto il compitino, ma ha fatto il compitino che gli ha dato Shannon, secondo me. Cioè non è che ha fatto il minimo sindacale necessario per portarla a casa, ha eseguito gli ordini di Shannon. Avevamo iniziato con un primo drive di soli lanci e abbiamo finito per lanciare 5 volte la palla soltanto nel secondo tempo, che pure era iniziato sul 14-10, poi diventato dopo il primo possesso 17. È chiaro che sia stato l'impronta di Shannon a volere che nel secondo tempo facessimo esattamente quello e soltanto quello. Quindi la valutazione della partita non può che essere estremamente positiva. Insomma, quando vinci di 17 punti un divisional, indipendentemente da chi hai di fronte, è una ottima soddisfazione. Abbiamo fatto il primo terzo del nostro compito, mancano i successivi due.
One down and two to go,
come
ha detto Carino Spogliatoio. Ma io vorrei fare questo esempio, no? Si dice sempre che un attacco deve essere monodimensionale, perché nel football bisogna essere imprevedibile, bisogna cogliere di sorpresa l'avversario. L'avversario non deve sapere quello che si aspetta davanti, perché sennò si adegua, si aggiusta e si annulla. E le difese cercano di rendere un attacco monodimensionale proprio per questo. In genere si intende monodimensionale, si intende levare le corse e costringere gli avversari a lanciare, no? Noi con Minnesota siamo diventati un attacco monodimensionale, no? Al contrario, noi correvamo e basta. E per chi ha giocato, per chi ha assistito a qualche partita di livello inferiore all'NFL, anche in Italia si può andare a vedere partite di tackle a 11, anche a 9 in seconda serie. Certe volte si assistono a drive interminabili di corse, no? In cui magari una squadra una partita la vince 52-0, no? E gli avversari, dopo 7-8 corse, no? Guardano gli avversari dell'attacco, soprattutto in difesa, e gli dicono: oh, smettete un po', ragazzi, perché ci state, cioè basta, dai. Perché ogni snap sono 6 yard, 7 yard, 5 yard, 6 yard, e non trovano contromisure, perché semplicemente quegli altri bloccano meglio, sono più organizzati, sono più, cioè partano prima, eseguono meglio i giochi, e questi sono invece degli abborracciati. E tecnicamente non ci arrivano, fisicamente vengono sormontati, e semplicemente ogni snap prendono 6 yard. Non riescono mai a tenere una palla in attacco, sono fissi in difesa, sono sfiniti, e si sentono discorsi sulla linea di scrimmage. Ecco, il divisional a livello NFL che noi abbiamo visto domenica mi sembrava una partita del genere. Cioè, i Minnesota Vikings sapevano perfettamente che noi li saremmo andati a correre in faccia, le dichiaravamo le corse, e semplicemente eravamo talmente più forti che questi non riuscivano a metterci un toppino, e ogni volta erano 6, 4, 7, 8, 5. Cioè, è l'esempio più clamoroso di supremazia nel football. Quindi solo questo basta per dire quanto abbiamo dominato. Semplicemente sembravamo una squadra di un livello contro una squadra di livello inferiore. L'abbiamo fatto in un divisional. Quindi secondo me già solo questo esprime il valore della prestazione dei Niners. Io non sono d'accordo con Ici quando dici meno spettacolari. Io sono un amante dei blocchi, sono un amante degli angoli di placcaggio, sono un amante della superiorità. Cioè, a me fanno impazzire certe cose. Quindi secondo me è stata una bella partita. Il secondo tempo nostro, per chi ama il gioco di corsa oppure il football ground and pound, secondo me se lo registra e se lo guarda nei secoli dei secoli. È stata una partita che non girà.
Sì, no, io devo dirti che preferisco il bel disegno di un'azione di lancio al bel disegno e la bella esecuzione di un'azione di corsa. No, è semplicemente giudizio personale, ci mancherebbe. No, a me poi personalmente di essere sexy e carini non me ne può interessare di meno. Mi saluta il pendolo che scandisce la mezzanotte, quindi ci farà un po' di compagnia, e non mi interessa. Cioè, abbiamo vinto facendo 12 corse di seguito a un certo punto del secondo tempo. Chi se ne frega,
cioè, nemmeno i C-Man in Italia credo che corrano 12 volte di seguito.
No.
E per dire un esempio di una squadra che domina il proprio campionato tanto a poco con quasi tutte, no? Noi l'abbiamo fatto in un divisional nella NFC, cioè incredibile, dai, mai vista una cosa del genere.
No, andavamo di gran carriera.
Sì, ma contro un coach poi che fa della solidità difensiva e degli del defensive plan, il cavallo di battaglia, secondo me Zimmer questa partita qua veramente la porterà come una ferita addosso negli anni dei
secondo me se la sogna per parecchi mesi,
non se la scorda più lui una partita del genere, secondo me veramente la vedrà come uno smacco. Se fra 10 anni gli chiederanno: ma qual è stata la giornata in cui ti sei peggiore, umiliato? Lui dirà: poi sono andato a Santa Clara nel divisione contro i Niners.
Mi hanno corso 12 volte di seguito in faccia.
Esatto. Sì. Ecco perché magari diciamo questo, perché magari chi non è avvezzo al football pensa: sì, abbiamo fatto solo 27 punti, se ne faceva 50 era meglio. Ma noi abbiamo 21 primi down a 7. E questo è stato possibile perché loro praticamente la palla non l'hanno mai vista grazie a queste famose corse. Quindi non hanno avuto ritmo in attacco, non hanno avuto fiducia negli schemi, non hanno mai trovato quello che per esempio hanno trovato i Kansas City Chiefs nella famosa rimonta, perché dall'altra parte c'era una squadra che semplicemente non sapeva stare in campo, anche lei affidata alle giocate estemporanee del proprio quarterback, che è uno che forza una giocata sì e una anche, e nel momento in cui ha commesso errori si è ritrovata a aprire una partita che era quasi chiusa e lì è venuta fuori una partita tanto a tanti un po' meno, insomma, che a me non è piaciuta per niente. La nostra è stata un'esecuzione da manuale, invece.
Certo. Perché non è stata la fiera degli errori?
No.
Perché comunque un intercetto ci sta, vabbè, una palla persa ci sta, dopo magari ne parliamo meglio, però non è stato un continuo, specialmente
no, ma
sbagliano di continuo.
Aspetta. Enzo, perdonami, ma non è stata una fiera di errori da parte dei Vikings?
Sì,
i Vikings difensivamente intendo dire, cioè non c'è stato l'assegnamento sballato per cui Coleman ha superato il front seven e la safety era messa sul lato sbagliato e ha corso per 80 yards intoccato. No, eravamo semplicemente più bravi.
Esatto, non c'è stato il classico big play cambia partita, è stata una partita vinta azione dopo azione, ma non solo, la difesa dei Vikings è stata brava, perché se voi vi ricordate, nel nostro primo drive offensivo, noi abbiamo fatto, l'abbiamo commentato con Ivi in diretta, abbiamo fatto 4 lanci tutti uguali, cioè praticamente nella zona fra i linebacker e le safety, cioè praticamente abbiamo lanciato 4 traiettorie post, cioè dove il ricevitore corre in verticale e poi converge a 45 gradi, diciamo, verso il centro del campo, e abbiamo trovato Emmanuel Sanders, una volta Debo, una volta Bourne, mi sembra il touchdown di Bourne,
sì,
tutti uguali, oltre Kendricks e prima di Harrison Smith e Sendejo. Loro si sono aggiustati a questa cosa, si è visto chiaramente, infatti l'intercetto di Garoppolo è avvenuto su una traiettoria simile per Debo Samuel, solo che Kendricks, Garoppolo è andato a memoria e probabilmente ha sbagliato.
Perché non lo ha visto.
Perché è andato sul ritmo, ha lanciato, non l'ha visto. Kendricks è andato 4 yard dietro rispetto a dove andava di solito, si è aggiustato molto più basso, Debo Samuel era in doppia copertura, quindi loro si aspettavano la giocata perfettamente, dopo averla subita per un drive avevano preso delle contromosse. Quindi loro hanno provato ad adattarsi, cioè non ci hanno regalato nulla, c'è stato un intercetto, solo che alla fine non hanno mai trovato la contromisura per il nostro gioco di corsa, perché li abbiamo corso in faccia in N modi diversi. Perché Juice, Kittle sono due fortissimi bloccatori di elite anche tecnicamente, che si aggiungono alla linea dei 5, quindi noi blocchiamo con 7 bloccatori e i ricevitori fanno la loro buonissima parte perché sono tutti bravi e super addestrati, sì, nei giochi di corsa. Quindi abbiamo una squadra, un attacco che blocca nei giochi di corsa. Aggiungiamoci che poi corriamo con l'uomo in motion più di tutte le squadre della Lega, quindi spesso partiamo con un uomo in motion, creiamo superiorità, facciamo inversioni di flusso, cioè il nostro allenatore è bravo. Siamo difficili da fermare.
La palla la facciamo circolare perché abbiamo 3 diversi running back,
di cui
con Debo, con con lo stesso Sanders, a volte con Kittle, corriamo con Juice.
Abbiamo Mosley che non, in questo momento non va mai giù al primo placcaggio, ci mette sempre Monster, qualcosa, sì, qualcosa di Monster, scusami, qualcosa di suo, è anche elusivo. Abbiamo Breida che è veloce e abbiamo Coleman che comunque sia è un mix di queste qualità, quindi sì, forse come vision anche lui è uno dei migliori, quindi insomma direi che siamo molto pericolosi.
E poi ti dico di più, contro i Packers secondo me non ci dobbiamo aspettare una partita molto diversa. Ma noi poi magari ne parliamo dopo, ma secondo me il game plan lo prendi, lo metti, lo adatti ai Packers, ma lo scopo deve essere lo stesso: ferma le corse, metti pressione, corri.
È chiaro che la Flair si starà guardando in questo momento, ne sono sicuro, le nostre azioni di corsa, e lo guarderà per tutta la settimana e se le sarà già riguardate insieme a 10 uomini e avrà incentrato il proprio game plan difensivo. Dobbiamo fermare le corse dei Niners, perché se non si ferma le corse dei Niners non possiamo nemmeno mandare quei due bisonti che ci hanno dei fratelli Smith a caccia di Garoppolo, non possiamo creare pressioni, non possiamo creare turnovers, non possiamo creare casini, quindi sarà una gara per entrambe le difese a chi riuscirà a fermare meglio le corse avversarie. Anche perché loro hanno Aaron Jones comunque sia che hanno un buon gioco di corsa, in red zone sono molto pericolosi con le corse, perché Jones ha fatto qualcosa come 21 touchdown quest'anno, quindi è letale in red zone, e hanno Rodgers al terzo down che se sono terzi e corti o roba del genere è difficile, quindi sarà, io penso, da entrambe le parti una gara a chi riuscirà a difendere meglio.
Ma guarda, indipendentemente da come farà, io credo che Kyle debba impostarla togliendo ritmo a Rodgers e tenendolo sulla sideline.
Certo, come sempre, come abbiamo sempre, noi negli anni abbiamo sempre cercato di far così con Green Bay e abbiamo sempre ottenuto dei risultati abbastanza buoni.
Ma guarda, l'ho scritto forse nella nostra chat oggi pomeriggio che negli anni in cui siamo stati forti, negli ultimi 10 anni in cui siamo stati forti, quando avevamo una buona squadra con Green Bay abbiamo vinto.
Sì, io non mi ricordo esatto, la sconfitta con Green Bay l'abbiamo avuta forse un paio negli anni.
L'anno scorso che Rodgers
sì, ma abbiamo recupero? Perso l'ultimo gioco della partita.
Sì.
Fossimo ridicoli.
Sì. Ma perché lui prese di mira un giocatore in particolare, un defensive back in particolare, io lui o qualcun altro, e gli anni precedenti non ricordo, però nell'era Harbo tutte partite memorabili, quella il field goal da 63 yards, la corsa di Kaepernick, le corse di Kaepernick, if intimidation is your game plan, you'd better find another one, cioè la prima partita della stagione successiva,
mi ricordo.
La wild card a casa loro nel gelo, insomma
l'abbiamo vinta tutte.
La partita è la stessa, credo, di intimidation, quella, la prima di Boldin con noi che ricevette un milione di palloni, insomma le abbiamo vinte tutte e le abbiamo vinte quasi tutte allo stesso modo, cioè cercando di tenere Rodgers lontano dal campo. Infatti furono partite, tranne forse il divisional, era il divisional memorabile, sì, il divisional memorabile contro di loro. No, quello a casa nostra, quello delle corse di Kaepernick, sì, tutte partite a punteggio non altissimo.
No, quella nella tundra la vincemmo tipo
23 a 20,
qualcosa del sì. genere. Però erano tutte partite easy in cui loro non avevano una difesa. Quest'anno hanno una difesa, cioè secondo me
sì, no, sicuramente sì, è vero questo. Loro soffrivano tantissimo in difesa.
soprattutto non avevano un front seven, hanno sempre avuto una secondaria decente con Clinton Dix, con Micah Hyde,
Chad Woodson,
poi c'è quell'altro, come si chiamava l'altro cornerback forte,
Tremont Williams, Shields, che riportò Shields, l'intercetto di Kaepernick in mezzo.
Shields, esatto. Cioè, però a livello di front seven c'erano, mi ricordo, Matthews.
Avevano Matthews, sì, ma non riuscirono a beccare al draft un solo pasteraccio.
Quest'anno c'hanno Clark, che va al centro, è difficile, sì, da contenere, ed è una buona idea sulle corse. Hanno i due
e poi Zadarius e Preston Smith.
E poi hanno Blake Martinez, che è un bel middle linebacker.
Sì.
Hanno una buona. E poi a livello Jair Alexander, insomma, li ho visti belli grintosi con i Seahawks. Li ho visti
grintosi, sì, ma io non è che abbia visto questa squadra impressionante.
No, però volevo dire, li ho visti anche un po' sporchi. Li ho visti anche all'inizio, l'avevano impostata anche un po' sul taunting, sulla provocazione. Cioè,
piano, perché si offendono se ti sentono i tifosi. Sono molto molto suscettibili i tifosi dei Packers.
A me mi importa assai di loro. Però nel senso,
ma
si
dai,
si sono l'hanno messa non alla Green Bay, no? Che di solito ha questo approccio, insomma, difficile.
È cambiato qualcosa nell'approccio di Green Bay. Già il fatto che hanno speso in free agency è stata un'inversione di tendenza.
Quindi io non mi aspetto assolutamente la partita di regular season, no. Ma anche
perché, no, ma anche purtroppo manco io.
È un championship, insomma, ragazzi, una finale di conference, quindi sarà una partita. Cioè Aaron Rodgers manca dal Super Bowl da quant'è? 10 anni, ne ha vinto solo uno. Sicuramente vede benissimo la grande opportunità che ha davanti, e sicuramente farà partitone. Quando un campione fa un partitone, le partite non possono essere facili, quindi
no assolutamente.
Poi per esempio nella partita di andata fu una partita che a loro gli si mise subito male, fecero il fumble sulla
sì, alla prima azione,
al quinto play della partita fecero il fumble sulle 2 yard e presero touchdown l'azione dopo, e persero il tackle di destra, quindi si trovarono senza Bulaga a dover recuperare, quindi molti lanci senza il tackle di destra. Ora invece la linea è tornata.
Bulaga non ha giocato domenica, mi sembra.
Ma giocherà contro di noi, ho letto. Quindi insomma, ragazzi, aspettiamoci una partita da vincere con pazienza, da vincere.
Sì, certo.
Sapendo, secondo me, che siamo probabilmente la squadra più completa. Ecco, questo penso sia innegabile.
Io credo che noi siamo più forti di loro. Credo che loro abbiano avuto una discreta dose di fortuna, di quella che gli è capitata e basta durante l'anno. È vero che dopo la sconfitta contro di noi non hanno più perso una partita. È vero che hanno giocato contro Pippo e Paperino. È vero che hanno quel quarterback lì che è veramente uno spettacolo.
E hanno fatto alla fine di Fo di Raffa comunque 14-3, come
sì,
noi.
Sì. Quindi, no, insomma, che le devi sempre vincere. Giochi contro Pippo e Paperino, ma non ti regalano niente, assolutamente.
Hanno davanti Adams, che è probabilmente anche lui fra i primi 2 o 3 ricevitori della Lega.
Insomma, è un elite receiver, non c'è dubbio.
Ha un'intesa con Rodgers incredibile. Certo. Quindi,
Jimmy Graham non bisogna mai darlo per morto. Stavo per dirlo anch'io. Sti altri ricevitori,
Graham lo dobbiamo pestare a sangue, perché secondo me
li dobbiamo pestare tutti a sangue.
Ma secondo me Jimmy Graham, ragazzi, cioè, ha fatto non so, non posso pensare che possa veramente perdere da Jimmy Graham, ti giuro, prendo male.
Io non voglio perdere. Noi siamo, ripeto, noi dobbiamo fare la nostra onesta partita, dobbiamo azzerare gli errori e dobbiamo tenere Rodgers in panchina a godersi il caldo pomeriggio californiano.
Esatto, la solita partita playoff, correre tanto, zero vincere la battaglia dei turnovers.
Sì. E mettergli pressione, fermare le corse e mettergli pressione.
Esatto.
Insomma,
yeah.
Bosa, ecco, la difesa ha fatto un partitone contro Minnesota incredibile. Sette primi down, di cui tre in garbage time. Alla fine abbiamo concesso il touchdown per due errori individuali di Akello Witherspoon. Tutti gli altri hanno giocato veramente bene, sono stati duri. Ci sono state un paio di giocate difensive di Mosley e di Ward notevoli. Sherman, che è un redivivo unto dal Signore, e guai a chi me lo tocca. Tart non pervenuto, ma voglio dire, va bene così, nel senso che ha fatto forse qualche giocata, ma non è stato necessario. Abbiamo difeso sugli screen in maniera egregia, cioè Cousins, che, come hai detto tu in radio cronaca, quando è sotto pressione la scarica alla valvola di sicurezza, che 9 su 10 il running back. Questi maledetti screen che non siamo stati in grado di difendere durante la stagione regolare hanno avuto un saldo complessivo negativo di yards o giù di lì, insomma.
Sì, e poi loro non sono stati mai capaci di cambiare, appunto, sono entrati con quell'idea e non hanno mai, anche quando hanno visto che non funzionava, hanno continuato a fare la stessa cosa tutta la partita.
Sì.
Questo, secondo me, Green Bay, anche solo per il talento individuale che ha, intanto perché Rodgers è un po' più mobile, anche se non si può definire un dual threat, però è un quarterback che sa scrembare, può fare le bootleg.
Sì, ti fa male.
Esatto, se tu vai con troppi uomini in pressione, ti può fare anche dei guadagni, certo, centrali di 20-25 yards. Però, diciamo, c'è da aspettarsi che loro abbiano un arsenale di soluzioni maggiore. Quindi io temo di più la partita. Cioè, la settimana scorsa ero sembrato forse un po' troppo spavaldo, no? Dicevo che si vinceva. Sono convinto di vincere anche questa settimana, quindi ci rimarrei male nel caso. Però credo che sarà un test probante. E
abbiamo una squadra molto molto forte, molto più forte di Minnesota.
Esatto. Secondo me
diceva dopo la vittoria contro i Saints, quella era stata convincente.
Sì, è vero. Io, guarda, tutti ci auguravamo, no, di trovare Green Bay, che tanto Green Bay non sarebbe stato un problema. Ora siamo arrivati, il problema non è tanto Green Bay, il problema è che è una partita secca, è una finale, è una partita eliminazione,
sì, no,
diretta.
Io preferivo Green Bay a Seattle, la verità.
No, io
proprio
devo
a livello
dire la verità,
di testa,
ragazzi,
solo a livello
non
di
preferivo
testa.
Non, cioè, è chiaro che giocare contro Seattle presenta un fattore di rischio in più, però io non avevo preferenze.
Io ho guardato la partita e a mano che vedevo che Green Bay stava vincendo, dicevo mentalmente: ok, adesso ci grab Green Bay. Poi quando Seattle ha rimontato, ho detto: ma forse che sia meglio trovar loro. E alla fine non sapevo veramente cosa augurarmi, perché Seattle è forse più pericolosa a livello mentale, però
sì,
era veramente infortunata gravemente, cioè rimaneggiata in questo momento.
Sì, 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 sì.
Invece
sì,
loro
sì,
sono tutti sani. E quindi alla fine, secondo me, anche direi le stesse parole anche se si giocasse contro Seattle, direi: è una partita da non sottovalutare, sono gli avversari di sempre.
Sempre un championship,
esatto,
sì,
però
sì,
alla fine
sì,
è sempre un championship. Cioè, io penso che anche gli stessi Kansas City Chiefs, che devono affrontare i Titans in questo momento, non dico che se la stanno facendo addosso, però qualche preoccupazione ce l'hanno, perché è innegabile, vedono questa squadra che ha ottenuto, in formissima, ha ottenuto risultati su risultati, dice: ora sicuramente bisogna fare un partitone per cercare di vincere. E
a questo livello, sì, in questa fase non puoi pensare diversamente,
se no, cioè, anche se
ti mandano a casa.
e si trovassero i Titans, ragazzi, è un Super Bowl, quindi sarebbe una partita talmente con tante pressioni e cose, e questa di domenica sarà uguale, una partita
piena. Sì, no, non puoi dare niente per scontato, indipendentemente dal fatto se sei o non sei favorito, non puoi dare niente per scontato, ti devi sudare con le unghie e con i denti.
Bisogna vedere infatti poi
come ogni singola yards che vai a guadagnare.
Esatto, una componente fondamentale in cui troppe poche volte noi ci soffermiamo a parlare è l'aspetto psicologico, cioè come sei in grado di gestire magari un errore inaspettato, un momento in cui non ti riesce nulla. Questo è fondamentale, perché se per esempio domenica ci sono state delle fasi in cui abbiamo avuto anche da dover gestire cose del genere, sia con Witherspoon, dove sono stati molto bravi in sideline, sì, a sostituirlo immediatamente. Per esempio McGlinchey a metà del primo quarto è andato in difficoltà pure lui.
Sì, ha fatto un drive sbagliato,
concedendo quel sack enorme a come si chiama? A Daniel Hunter. A Daniel Hunter, e poi facendo un false start si vedeva che non era sereno, che aveva ansia per l'avversario che aveva davanti. E Garoppolo stesso, quando ha tirato fuori l'intercetto e la partita era in equilibrio, poteva finire male, cioè poteva mettersi male. Quindi ci sono per forza in questo momento dei momenti in una partita in cui le cose... guardate Kansas City domenica, è andata completamente nel pallone. Sembrava una squadra che non aveva mai giocato a football, che si trovava per la prima giorno di OTAS a aprile, perché non era in grado di completare un pitch in certi momenti. Il pubblico la fischiavano in 100.000, era completamente fuori del mondo e perdeva 24-0. Perché non era stato in grado di gestire la pressione. Poi in un modo o nell'altro quegli altri sono riusciti a fare l'inverosimile e a rimetterli in partita, e a quel punto lì è cambiata. Quindi l'aspetto psicologico anche è fondamentale.
Sì, soprattutto in appuntamenti come questi.
Certo.
Anzi, questo ancora diventa il fatto che sei lì e non devi fare brutta figura, noi giochiamo in casa, tutto quanto, ma quella che verrà a febbraio, il fattore psicologico fa molto, perché intanto si è infilati in un carrazzone in cui non si è abituati. Per due settimane, sì, cioè la prima neanche tanto, ma la seconda settimana ci sono tanti di quegli appuntamenti obbligatori che i giocatori non possono rifiutarsi, con la stampa, con i tifosi, con gli sponsor, con questo, con quell'altro, con le televisioni, e interviste su interviste, su sessioni di autografi e poi sessioni di allenamento con il pubblico, allenamento senza pubblico, cioè in cui, cioè, per una settimana non si fa allenamento,
no, fatto... praticamente no. E poi io non dimenticherò mai nel 2013 che presero Caliver, che fece una dichiarazione indecente gli omosessuali, stavo dicendo alla Zalone, gli uomini sessuali, e poi ci fece quella partita che si prese un touchdown in faccia ridicolo, e insomma fu uno delle cause della sconfitta. No, questo per dire, perché il carrozzone lo devi saper gestire.
Sì, ma infatti secondo me è grosso
pregio. Sti ragazzi li devi proteggere.
È che arrivavano, loro sapevano benissimo cosa andavano incontro, infatti contro, sì, Atlanta, contro magari Philadelphia neanche tanto, ma Philadelphia è una squadra molto migliore stagione regolare di quelle che erano i Patriots, cioè, e sono comunque, sì, arrivati a vincere
e poi sono una squadra allenata strabene,
sì sì,
come se no non ancora si spiega, sì 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 sì,
però gli Atlanta di quando c'era l'assistenza all'attacco Kyle Shanahan, che era in stagione regolare e nei playoff, no, superiore su tutta la linea.
Ragazzi, sì, ma parliamo, vogliamo parlare degli aspetti psicologici. Mi vengono in mente due partite, le state dicendo anche voi, no? La partita nostra con i Ravens, cioè noi l'avevamo persa, ma non all'ultimo, sì, secondo dell'ultimo gioco delle tre fade. Noi l'avevamo persa all'intervallo, eravamo sotto di un visibilio. Se non veniva fuori il blackout, noi quella partita lì non la recuperavamo mai. Poi qualcosa è cambiato, si è accesa la scintilla e di colpo siamo sembrati l'unica squadra in campo e avevamo il momento mala nostra. Qui c'è, e Atlanta, con Atlanta con i Patriots aveva già vinto. Cioè quando, sì, Julio Jones vinceva tipo, sì, non so, 28 a 3,
sì,
ecco. E Julio Jones, nonostante la rimonta, cioè 28-3, ma massacrandoli, cioè altro che noi coi Vikings, cioè intercetti, touchdown di tutti i tipi,
sì, ecco. Touchdown, ritorno di intercetto, nonostante la fumble, sì.
E nonostante la rimonta, allora all'inizio del dell'ultimo quarto erano avanti sempre tanto a poco, quindi nonostante la rimonta, Julio Jones ha ricevuto il raggio da field goal a meno di 3 minuti dalla fine.
E poi si sono imputtanati. La partita era finita.
Scusa, sì. Quindi per dire quanto basta poco e quanto basta niente per cambiare completamente gli atteggiamenti delle squadre, far venire paura a chi sta vincendo, far gasare chi sta perdendo. Quindi ecco perché dico, non bisogna essere bisogna essere giustamente fiduciosi, perché siamo meglio di loro, secondo me. Sì,
sì.
Però non dobbiamo guardare il 38-3.
No, 37-8, no, non esiste. Sì, non...
38
anche loro sono lì per vincere, non è che vengono lì, certo, perché deve venire casa Aaron Rodgers.
E anzi, paradossalmente, non avendo i fattori del pronostico dalla loro...
È più facile essere loro.
Se la vengono a giocare, cioè sì, vengono, se perdono...
Molto più liberi, sì.
Diranno, abbiamo perso contro una squadra che in effetti era più forte, roba del genere. Però sicuramente...
Ma poi comunque loro hanno molta più esperienza di noi.
Sì, esatto, cioè hanno, a livello di playoffs hanno più esperienza di noi, e quindi ragazzi, le difficoltà ci sono, quindi non è innegabile, però... Chi non avrebbe sperato di giocarsi una finale conference in casa con una Green Bay che non ha mai, cioè non è la Green Bay del 15-1 o la Green Bay che dice è ingiocabile in attacco o ingiocabile in difesa. Questa è una squadra che bene o male tutte le partite se le è dovute sudare e non ha mai dominato, forse ha dominato, l'unica partita che ha dominato è stato il primo tempo contro Seattle domenica, che poi non è che ha dominato,
sembravano anche un po' nel panico,
questi
si avvicinavano, questi macinavano i yard, anche Lynch è riuscito ad andare a segnare.
Io devo dire la verità, se si va in vantaggio, se si scappa nel punteggio, secondo me non ci prendono mai. Però se invece la partita dovesse essere equilibrata e con loro avanti e ci fosse essere qua, allora è sicuramente una
squadra... loro diventano automaticamente favoriti per il fattore Rodgers.
Esatto. Guarda, non si battono da soli.
No, senz'altro. Senti, io per esempio ricordo che nel 2011, quando loro erano la seed 1 e persero a sorpresa con i Giants, io non ero per niente contento, perché io ero convinto che noi con loro ci avevamo il matchup favorevole, perché noi avevamo la difesa per mettere sotto pressione Aaron Rodgers e dargli molto fastidio. E quella teoricamente sulla carta era una squadra più forte di questa, soprattutto in attacco, in difesa no, condivido quello che avete detto prima, che insomma la difesa dei Packers di quest'anno è tutt'altra roba rispetto a quella degli anni scorsi, perché sono forti. Ti dico quello che ho detto prima, cioè noi dobbiamo... secondo me Kyle sarà più che in grado di disegnare un game plan offensivo e difensivo che ci consenta di portarla a casa. Sarà l'esecuzione che fa la differenza, e non è poco.
Non solo, e poi è anche quello che dicevamo prima. Abbiamo un quarterback che non ha mai giocato un championship, abbiamo mezza squadra in attacco che non ha mai giocato un championship, mi viene in mente Deebo Samuel, Meg Lynch, tutti i nostri giovani.
Nessuno.
Esatto.
Noi abbiamo una squadra, io guardavo, scusami, l'età della nostra squadra, esatto. Siamo giovanissimi, cioè anche, i veterani anche, sono
anche i senatori, a parte Sherman, anche i senatori della difesa, i vari Tart, Buckner, Armstead, cioè
tutta giovani. Gente giovane.
Ma
sì,
chi è che ha mai giocato una partita di questa importanza? Quindi
Sherman, Sanders e Staley.
Esatto. Sanders, Sherman e Stelly.
Ma Coleman, sì, bravo, sì.
E Coleman, sì.
Però, ecco, ci rendiamo conto di cosa può balenare nella testa di questi ragazzi e come gestiranno loro la pressione è la chiave, secondo me. E questa è la chiave più importante di tutti, di tutte quelle che possiamo fare. Se riescono a gestire le pressioni nella maniera giusta, se invece dovessero scannare la partita o giocare contratti, perché poi fra droppare una palla in mano al defensive back o fare una ricezione da circo, la differenza spesso è la paura, la serenità, la tranquillità, come gestisci certi momenti.
Sì. Quindi, e l'errore lo possono commettere tutti. L'assist al defensive back l'ha fatto anche Andrews, il tight end dei Ravens, la settimana scorsa.
Esatto, un altro rookie, un altro giovane come Lamar Jackson, che anche loro sono una squadra con poca esperienza. Non per niente i Patriots, forse abituati, che ne so, White, Edelman, Brady, un casting di supporto, Soldier, mi viene in mente questa gente in attacco, no? È tutta gente che ha giocato questo tipo di partite per anni e anni. Si è trovata in vantaggi netti, in svantaggi netti, cioè ne ha viste di cotte di crude. E fra virgolette ha anche meno da dimostrare. Un Deebo Samuel che mi entra in una finale di conference quest'anno, probabilmente una partita così grossa, speriamo che non sia più grossa di lui. Cioè, ecco,
però Gianluca, questo vale per noi e anche per loro, perché sì, anche loro, io adesso non ho presente tutto il loro roster, però
i vari Ellison, sì, Valdez-Cantling, sono d'accordo con, sì, Lazard,
sì,
sono davvero, è vero.
Loro hanno Grant,
forse a livello Adams, forse a livello di linea, Bakhtiari, Bulaga, sono un pochino più...
Sì, simili. Questi sono più, hanno sicuramente più esperienza, non c'è dubbio.
E lo stesso Rogers rispetto a Jimmy, anche se devo dire la verità, secondo me Jimmy non è uno che sentirà la partita, cioè sarà in grado...
Ma Jimmy però le ha fatte, cioè Jimmy sa come vanno affrontate, non da titolare, hai detto schiazza, però lui stava lì, insomma, lui.
Comunque, ripeto, alla fine si tratta di andare in campo, giocare a football e fare quello che hai fatto una stagione, quindi insomma speriamo che non conti, diciamo, che diciamo la voglia e la forza dei ragazzi permetta di viverla in discesa, insomma.
Sì. No, poi c'è un altro fattore fondamentale che ho letto un articoletto oggi, ma la cosa mi era sfuggita. Il defensive coordinator dei Packers, Mike Pettin, era il coach di head coach di Shanahan a Cleveland.
Sì.
Shanahan è andato via a gambe levate a Cleveland per divergenze con il coaching staff sul utilizzo di Johnny Manziel. E insomma, ho visto questo articolo in cui c'era un'immagine di Pettin che diceva a Shanahan: adesso mi raccomando, corriamo. E lui è andato a segnare lanciando, naturalmente.
Non solo, ma anche lui... noi abbiamo il fratello di LaFleur nel nostro...
Sì, sì, assolutamente. Il nostro passing game coordinator è il fratello di LaFleur, del coach dei Packers. Lui lo voleva a Green Bay, ma noi gli abbiamo dato il permesso di portarselo. No, tutto questo per dire che addirittura Shanahan, quando andò via, stilò l'elenco dei motivi per cui andava via, perché il ragazzo mi dà l'idea di essere un metodico e che quando te la deve dire te la dice consacrata e comunicata, e te ne dice una per bere e una per sciacquare. La voglia che c'ha lui di secondo me di rivalsa nei confronti di quelli che evidentemente con lui hanno avuto un rapporto non idilliaco, e probabilmente di cancellare la sconfitta che ha subito contro i Patriots, perché quel 28-3 rimontato, quelle chiamate un po'...
Cosa? scusa se ti interrompo, no? È incredibile, guardando ora l'approccio di Shannon con noi, è inspiegabile come, essendo avanti 28-3, non abbia corso. Cioè, noi, devo dire la verità, se siamo creativi nel passing game, nel running
sì,
game,
Gianluca, non ti dimenticare, quarto e uno contro i Ravens.
Sì,
secondo uno contro i Saints.
Sì, cioè, benissimo. Okay. Però cioè, come cavolo facevano i Falcons con Freeman, Coleman? Non avevano quella capacità di correre che abbiamo noi, quella squadra lì.
No.
Erano più esplosivi nel passing game, no?
Ma perché c'hanno Julio.
Avevano Julio, avevano
Sanu, che insomma Sanu che non era affatto male.
Forse avevano ancora il secondo ricevitore che era chi era?
Dio. Non era ancora, non era più White.
E non era Ridley. No, allora era Sanu. No.
Sì.
Però diciamo avevano Devonta Freeman nei suoi cenci, avevano Tevin Coleman. Era un attacco più verticale, no?
Sì.
Che però era un attacco che faceva male. E lui abbandonò completamente le corse sul 28-3,
sì.
Inspiegabile. Ora invece penso che ne abbia fatto talmente tesoro di quell'esperienza che si sia creato un'infinità di play per quando è avanti e deve correre.
Sì.
Ha basato la propria filosofia di vita, secondo me, su questa cosa.
Sì. No, comunque ti dicevo, secondo me lui c'ha una voglia. Poi sai, essere figlio d'arte non è proprio facilissimo, e suo padre all'apice della carriera era considerato un guru dell'attacco. Io credo che l'attacco disegnato da Shannon dei 49ers sia stato uno dei più belli in assoluto, e con Denver lui è riuscito a vincere con Elway a fine carriera, scovando dal niente questo running back Terrell Davis,
sì.
Cioè con ricevitore, il terzo barra quarto ricevitore dei 49ers, Ed McCaffrey, insomma ha una eredità veramente ingombrante. Allora lui c'ha una voglia mostruosa, e questo secondo me non lo porterà a esplodere sotto pressione, ma a essere ancora più metodico e meticoloso del solito. Io ho una enorme fiducia nelle capacità di Shannon di disegnare un altro game plan perfetto. Io non, tra l'altro ti dico, non so quanto, sentendola all'intervista post partita, quando diceva avevamo stabilito di correre 30 volte almeno, abbiamo fatto di più, abbiamo corso 47 volte, io non so quanto il suo fosse un game plan tale per cui il primo drive doveva andare così e poi si doveva correre.
Ma a leggere le parole che dice, aggiunge anche non sempre va tutto come previsto, stavolta ragazzi avete fatto proprio quello che avevamo previsto e avete dominato sotto tutti gli aspetti, quindi secondo me lui l'aveva impostata in questa maniera, cioè sperando, cioè, di andare avanti
lui si era giocato l'adattamento sull'adattamento.
Esatto, lui voleva...
cioè io inizio in un modo, loro si adattano, io gli corro in faccia,
come se non ci fosse un domani. Molto, in maniera molto volgare, io, cioè, un ignorante come me se ne immaginava la partita, no? L'altra volta nel posto si diceva bisogna annullare le corse, sì, dei Vikings, mettere pressione a Cousin che tanto quando deve lanciare quando è il panico è correre, cioè alla fine
è andata così, sì.
Sì, esatto, poi il football è talmente imprevedibile che ti basta un'azione per girare una partita e quindi le cose magari non vanno come tu avevi previsto. Invece stavolta per fortuna è andata tutto proprio liscio.
Certo.
Insomma, qual è il matchup? Ditemi un matchup decisivo per voi.
No, stavo per chiedertelo io.
No, ti ho bruciato la domanda.
No,
vai, partite, vai, ditemi un matchup secondo voi che sarà decisivo nella finale di conference.
La copertura di Adams,
quindi la nostra secondaria contro Davante Adams.
Sì,
secondo me cercheranno molto di colpire la secondaria, ma secondo me anche il tight end, secondo me anche lì in mezzo bisogna, o il tight end sulle safety, il tight end che vada profondo di più della corsa, sì.
Ma tutto il loro gioco aereo, perché voglio dire, loro...
Sì, ma quello... Cioè, un tight end...
Cioè, io me l'aspetto il terzo screen, ricevitore che...
Dalle 7 alle 12 yard, per esempio, dalle linee di scrimmage. Perché secondo me cercheranno sempre di cercare di arrivare sempre al primo down, sempre al primo down.
Sì, ma diciamo, io non voglio perdere da davanti Adams, ecco.
Io invece penso, guarda, dico una cosa... No, sono d'accordo con voi, però volevo focalizzo l'attenzione, visto che l'avete messa sulla nostra difesa, anch'io la focalizzo sulla difesa, però io penso invece il ruolo di Armstead e Buckner al centro, perché secondo me Bosa e Ford, loro faranno di tutto per raddoppiare sugli esterni, cioè mi aspetto che Bakhtiari e Bulaga avranno aiuti dei running back e dei tight end in tutte le maniere per cercare di dare quel secondo in più a Rodgers, e secondo me è fondamentale che si sfondi anche al centro, in modo tale proprio da, quindi Buckner e Armstead devono essere decisivi nello sguazzare in quelli uno contro uno che magari si troveranno più facilmente, proprio per l'attenzione che secondo me il loro memory della partita d'andata e quello che hanno visto nel divisional diranno: non voglio che essere battuto da Bosa e da Dee Ford, se mi devono fare qualche sec me li devono fare in maniera diversa, quindi secondo me la nostra linea è importante che giochi tutta una gran partita.
E dall'altro lato secondo me fermare i due fratelli Smith,
speriamo che non ce ne sia, cioè, speriamo fra virgolette di giocare una partita in cui per situazione di punteggio loro non vadano troppo in caccia disarmante, insomma,
sì.
Che siano sempre un po' sul chi va là, perché questi uno contro uno secondo me hanno le possibilità di mangiarci vivi sia sì. Stelle che Lynch,
come anche il gioco lungo, cioè, se gli concediamo troppi giochi lunghi ci fanno male pesantemente.
Ora, in questo noi siamo bravi, in genere noi non concediamo troppi big play, ora tocchiamoci, però siamo una difesa che tende a non concedere tantissimi. Devo dire la verità, sono diventato uno dei fan di Jimmy Ward, che io odio.
L'abbiamo demolito in ogni modo,
sì, il ritorno spiegato, in poverino.
Tutte le maniere, devo dire che in questo ruolo, in questo momento, abbiamo trovato una quadra.
Picchiatore è un gran picchiatore, quello è sicuro.
Devo dire la verità che con Ward, Tart, Mosley e Sherman, quando giocano tutti insieme, i Niners hanno una secondaria rispettabilissima.
Anch'ello gioca?
No.
Dite?
No, non gioca, fa lo special team.
E farà una giocata decisiva nello special team. Perché non l'abbiamo detto.
Questa cosa che gli fa onore, bisogna dirla.
Esatto. No, ma poi non solo, l'importanza dello special team in una partita come quella di domenica è clamorosa, cioè si cambiano e si risvoltano le partite con i ritorni, con i fumble, purtroppo nel bene e nel male gli special team sono decisivi.
Sì.
Stiamo lontani dai punt.
Quando è stato mandato in panchina è andato da Hightower, il coach dello special team, e ha detto: coach, mi hanno messo in panca ma io sto bene, tu devi mantenere i men fresco, per cui voglio i suoi snap negli special team. Ha giocato 7 snap negli special team, elogiato da Shannon, perché questo è il vero spirito di squadra. Lui si è sostanzialmente si è sacrificato, perché ha avuto anche la lucidità, perché lui si è preso il drive del pareggio, lo ha creato lui.
No, si è preso 4 lanci proprio in faccia, perché la pass interference l'ha fatta lui, il completo di Thielen lo marcava lui, Diggs lo marcava lui, e anche in un'altra situazione, cioè, obiettivamente l'aveva ammirato proprio, l'aveva targetizzato.
E ha avuto la lucidità e la forza di non abbattersi e mettersi a disposizione della squadra.
ma perché secondo me ha un buon carattere Witherspoon, cioè mi sembra uno abbastanza positivo, però secondo me in questo momento gli manca un po' di fiducia, cioè,
sì, no, è quello, insomma, non è lucido.
Mosley
è un grande, quanti complimenti abbiamo
una
fatto,
una fiducia disumana,
sì,
magari anche meno forte di Witherspoon, ma in questo momento gioca con una fiducia disumana addosso,
non ha sicuramente i mezzi fisici di Witherspoon. Perché Witherspoon è un cornerback alto, come per esempio piacciono a me, fisico e veloce, Mosley è più piccolino.
Bene, cambiamo un attimo argomento.
Vai.
Della donna del momento, Katie Sauer,
l'arbitra?
No, la nostra assistente all'attacco.
Sì,
vero.
È balzato agli onori della cronaca durante il Divisional con un sacco di inquadrature, anche perché coadiuvata dal fatto che anche la prima donna ad arbitrare in un playoff era sempre nella stessa partita.
No, si è detto anche in radio cronaca.
Sì, ne abbiamo parlato di Katie. Sì.
Appunto, diciamo qualcosa, dai.
Noi abbiamo una delle nostre assistenti offensive, quindi non so esattamente, pensavamo io e Luigi che fosse un assistente, ci ricordavamo al conditioning e alla forza, cioè una sorta di preparatrice atletica che si basasse soprattutto sulla parte di condizionamento fisico e allenasse la forza, però invece poi è stata definita dalla Fox come una offensive assist, sì, era un po' generica, quindi non so esattamente cosa faccio nel nostro attacco, quindi fra i 20-30 assistenti che fanno parte del nostro coaching staff abbiamo anche appunto questa donna, questa ragazza.
Che leggevo in giro, non so quanto possa essere affidabile, è quella che mette il puntino sul gioco di Shannon, cioè quando lui dice ma proviamo a fare questo, oppure proviamo a fare questo, se lei non è d'accordo lo cambia, se lei è d'accordo si va su quello.
Io devo dire la verità, al di là del ruolo che abbia, che non so, però sicuramente deve essere, intanto è un bene, perché in un mondo fisico come l'NFL che ci siano delle quote rosa, secondo me è sempre un bene, ma al di là di questo vuol dire che questa ragazza ha sicuramente delle doti di personalità e di comunicatività notevoli, perché per reggere l'impatto di un certo tipo di caratteri e fisici devi essere una persona fatta in una certa maniera, quindi tanto di cappello.
Sì, no, poi era balzata, io non, per tutta una serie di motivi non la seguo, non tantissimi giocatori dei 49ers sui social, cioè ci sono quelli che seguo da anni per intenderci e non, difficilmente ne aggiungo, era balzata agli onori per qualche tweet qui e là, lei è molto impegnata nel sociale, lei è dichiaratamente omosessuale, insomma due o tre cose mi sembra che al presidente Trump le abbia scritte, insomma è una chiaramente tosta, e tra l'altro per averle dedicato lo spot che hanno mandato in onda più volte vuol dire che insomma
8 anni ha giocato nella nazionale femminile di calcio,
ma non
adesso nella sua biografia.
E, insomma è una tosta e deve essere veramente una bella personalità.
La nazionale femminile di calcio, fra parentesi, degli Stati Uniti, che è la squadra più forte nel soccer alla grande, sono campionesse del mondo da un paio di mondiali, da due o tre mondiali, ma poi sono sempre state, cioè sono il punto di riferimento, sono il Brasile del calcio femminile praticamente, l'equivalente,
no? Brasile. No, la squadra più forte.
Sì, vabbè, insomma, per dire, una squadra di tradizione che è da base.
Sì, va bene, insomma, tiriamo fuori le mie antipatie calcistiche. Vabbè, tra un po' finiamo a parlare di quella squadra di cui parlano tutti, che io non ho capito perché ne parlano in Italia. E, quella striscia bianca e nera, la seconda squadra di Torino. E, poi, Fabio, Devi... pecori, vi voglio bene.
Dai, dai, forza, andiamo avanti. Siamo ancora scaduti di livello questa sera. Dai.
No, cioè, mi parli del calcio femminile, non puoi non nominare il personaggio femminile dell'anno, che quel genio assoluto di Megan Rapinoe, che ha fatto, oltre un mondiale femminile superiore, ha fatto quel discorso sull'amore meraviglioso quando è tornata negli Stati Uniti.
Io mi ricordo solo la moglie
bellissimo
di quella squadra lì. Anche
ecco, se tu, ecco, tu, ecco, io questo stavo pensando, in settimana i giornali di Houston hanno fatto una gaffe clamorosa per aver detto una cosa come quella che hai detto tu.
La moglie di Ed.
No, no, peggio, hanno detto la compagna di JJ Watt, che anche lei gioca a calcio, adesso si chiama Mia qualcosa con la O e con l'H, non me lo ricordo perché non sono appassionato di, ma tu giornale di Houston non puoi dire la ceduta a Chicago la fidanzata di JJ Watt, perché siete delle bestie. Infatti JJ Watt non l'ha presa. Ancora nomini questo piccolo quotidiano con ambizioni di diventare quotidiano a base nazionale.
Comunque, non solo, cioè, sia chi gli cerca di seguirli in Italia, sia loro in campo, perché quello che hanno fatto gli Houston Texans è incommentabile, sia la stampa di Houston, perché Houston è veramente un ambiente sportivo da rivedere.
No, tra l'altro, perché così lo facciamo a 360 gradi, la settimana peggiore di Houston, che sono stati beccati la squadra di Houston, gli Astros di baseball, che hanno perso quest'anno in finale e avevano vinto l'anno scorso, a rubare i segnali, che è vietatissimo, sospesi per un anno general manager e coach, licenziati il giorno dopo in tronco tutti e due.
Davvero? Sì, rimane soltanto un Mr. James Harden a tenere alto l'onore dello sport.
Dello Stato, sì, il barba, sì.
Vi dico il nome, Nick Bosa.
Defensive Rookie of the Year.
Sì, l'Associazione degli Scrittori d'America lo ha votato rookie dell'anno, offensivo e difensivo, e la NFL lo ha eletto rookie difensivo dell'anno. Loro non danno un voto assoluto, eleggono l'offensivo, che è stato il running back di Oakland, Richards, e si chiama Richards, vero?
No, Jacobs.
Richard Jacobs, siamo lì, e Bosa, sì.
Cioè Jacobs ha vinto il rookie
offensivo. Sì.
Ah, non Murray?
Sì. Non Murray, no. E Bosa forse è meritato, ci sono giocatori che hanno avuto più sec, più pressioni, probabilmente ha patito l'assenza di Ford, perché gli sono scese le statistiche, però ha fatto una stagione da rookie veramente sensazionale.
Anche i risultati della squadra forse hanno
influito. Quello ti aiutano sempre tantissimo,
perché se i Niners avessero magari fatto 8-8, Bosa magari con la stessa stagione non avrebbe vinto il premio. Però vabbè, insomma, una volta tanto i risultati di squadra aiutano anche i
sì, comunque chi se ne, noi abbiamo il Defensive Rookie of the Year.
Sì, va bene. Ce lo
e grazie Arizona sempre, con sì, amore. Sì.
Dre Greenlove l'hanno messo invece nella All Team Rookie Pro. Sempre
la stessa situazione. Sì.
Che magari è passato un po' più in sordina come notizia, ma.
Sì, è nella prima squadra rookie.
Ma io vi faccio un altro nome invece per concludere, cioè, visto che stiamo un po'. Jake Burrows.
Wow, che stagione sensazionale. Ha lanciato altri 6 touchdown, se non ricordo male, o 5 nella finale NCAA. Ha corso per un altro, si è fatto fotografare con il sigaro in bocca a fine partita. LSU ha praticamente spazzato via i campioni di Clemson. Prima scelta assoluta.
Già segnata, cioè non se ne
già
parla
segnata, sì. I secondi, che non so, forse i Redskins sono già on the clock e prenderanno l'altro defensive end da Ohio State probabilmente.
Ma questo è così forte sto QB, insomma, da da costruirci una squadra sopra, da rifondarci una squadra sopra, sì,
sì. Sembra avere gli intangibles, cioè la presenza nella tasca, la mobilità, cioè, tu la potenza, la precisione.
È più forte di Andy Dalton questo?
Ma probabilmente sì.
Attualmente non lo so, ma lo diventerà, insomma, si spera, per loro, se no.
Comunque Obi che non mi è mai piaciuto.
Andy Dalton. Il rosso. Mamma
mia. No, io non so, io vi giuro quest'anno non ho visto una partita in NCAA, a parte uno spezzone di una partita della semifinale di LSU.
Io ho capito che stamattina comunque alle 7 stavano ancora giocando. Non so perché.
Sì, vabbè, sì, perché è finita.
È iniziata alle 2. No, è stata comunque parecchie segnature, per cui... Oh, parliamo del tight end 81 dei Tigers, il figlio di Randy Moss.
Ah, cioè, non lo sapevo. Ah, sì,
elegibile,
sì.
Deve decidere. Pare, lo dicevano le nostre chat di scappati di casa di Fantasy, ma... che è un anno eccellente per i ricevitori quest'anno. Ci sta quello di Alabama, Jeudy qualcosa che è un mostro,
sì, Jefferson di LSU,
sì, che questi di LSU, quelli di Clemson,
che riceve i touchdown di Burrows.
Sì.
Ma qualcuno però gioca LSU l'anno prossimo oppure
non lo so. oggi girovagavo per la rete, ho visto un sito di tifosi dei Saints che dicevano LSU Tigers 2019 probabilmente la migliore squadra di football di sempre, era la domanda del post, no? Quindi insomma io penso che imbattuti e non lo so, io non li ho mai visti giocare.
Guarda, sicuramente hanno, l'ho leggiucchiato velocemente, sono una delle squadre che ha battuto più squadre nel ranking, nei top 10 del ranking della storia. Hanno spazzato via Alabama tenendola fuori dal playoff per la prima volta negli ultimi 1500 anni più o meno. Clemson è una squadra forte, allenata bene, che non muore mai, e comunque l'hanno, sono andati sotto, li hanno recuperati, si sono fatti riavvicinare tipo 25-28 e poi tatam, gli hanno segnato due touchdown in faccia e l'hanno chiusa. E boh, se io non ci credo alla squadra più forte della storia, onestamente è un concetto inesistente, perché non puoi paragonare questi LSU Tigers con una qualunque altra squadra storica. Puoi paragonare squadre che hanno giocato in contesti temporali vicini e quindi paragonabili, non ha proprio senso fare il contrario. È come dire sono più forti i 49ers di Montana o i Patriots di Brady. No, sì. Io sta roba non ci credo. È come,
dai,
come dire più
basta.
Sì, no, è più forte Don Houston o Terrell Owens. Che senso ha? Non puoi neanche stare a dire ma quando Don Houston riceveva era una NFL diversa, per cui le sue 30 ricezioni all'anno dell'anno tal dei tali valgono 150 ricezioni adesso. Ma che vanno dato la avete risolto l'equazione del paragone delle statistiche a 1, 2, 3, 4, 5 decenni di distanza? No, non esiste. Non si può fare.
Diamo un pronostico. Quale sarà il Super Bowl?
Cazzo.
Facciamo che ne parliamo la settimana prossima.
No, noi contro i Chiefs, ragazzi. Noi contro i Chiefs. Cioè, ne parliamo del Benzo, del pronostico. La partita è domenica. Noi contro i Chiefs.
Dici noi contro i Chiefs.
Noi contro i Chiefs.
Sì, anch'io.
Io invece dico noi contro i Titans.
Magari. Ancora meglio per noi.
No, io ho imparato che non si tifa per gli avversari.
No, no, ma non tifo, lo penso.
No, 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 dicevo ad Enzo. No, no, dicevo ad Enzo, che no, ha detto magari. No, non è questione
di tifare, tifare per noi.
Sì, no, 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 nel, ok, la riformulo, nel senso che non...
Preferisco un Tannehill a un...
Non c'è ombra di dubbio, non c'è ombra di dubbio. Però non...
Sarebbe una favola quella di Tannehill se riuscisse ad andare al Super Bowl.
Ma anche quella di Vrabel, anche quella di...
Sì. E vi dico, anche che se fosse veramente noi contro i Titans, io avrei una paura sterminata di quella partita lì. Quindi...
Ah, io avrò paura di qualunque delle due partite.
No, io dico noi che... contro i Titans perché mi vedo meglio noi contro i Chiefs. Lo dico anche per... No, io penso che Tennessee abbia... la possibilità di andare all'Arrowhead e vincere, e purtroppo se noi si vincerà non sarà una partita semplice. Io ho paurissima di quella squadra.
No, io ho paura di tutte e due, cioè a me l'attacco di Kansas City mi fa veramente tanta tanta paura.
Questi
mi
controlla in tre minuti, quello dico.
Mi contro... no, questo beh, dovete dire a quel ragazzo
che sta con me, quegli altri scappati di casa, sì. hanno perso un fumble sul ritorno, hanno fatto un altro, cioè hanno fatto un altro fumble sulle 5, un intercetto sulle 20, cioè hanno fatto di tutto, dai.
Oh, lo dite a quel ragazzo simpatico che fa con me le radiocronache, che si possono segnare 3 touchdown in 3 minuti, perché quando lo dico io in radiocronaca mi vuole uccidere.
No,
le battute, sì, però, sono...
ma non per niente,
ho preso dei farmaci, comunque non ti preoccupare. E volevo dire che mi consola in parte il, così come mi aveva consolato guardare gli highlights della partita contro i Vikings dell'anno scorso, che noi che eravamo una banda di scappati di casa, perché il nostro attacco titolare dell'anno scorso, che avevamo Alfred Morris running back titolare, Pierre Garçon, Marquis Goodwin, Dante Pettis, e non veramente faccio fatica a ricordare chi cacchio altro schieravamo in quella partita a casa loro, con il super fenomeno che fa i lanci bendato praticamente, con un Garoppolo che si fa male, alla fine eravamo quasi in partita.
No, quasi. Non giocò la partita lì,
si fece male. La partita in cui si fece male Garoppolo è quella lì.
Ah, e Kansas City. A Kansas noi pensavo City, sì. Packers, scusami.
No, quella con i Packers dell'anno scorso non la considero, perché c'ho quella di quest'anno a cui pensare. Okay. E quindi mi dovrebbe consolare. I Chiefs li vedo veramente un grattacapo, con tutta la velocità che hanno, con la mobilità di quest'uomo, le infinite capacità di farci male, questa difesa migliorata, sì, Matteo.
No, però sì. secondo me invece ai Chiefs gli si corre in faccia tutta la partita, mentre invece con i Titans, una squadra che è capace di andare a vincere a Foxborough contro la miglior difesa della Lega, e di andare a vincere a Baltimora in quella maniera lì, contro una squadra che sta la miglior squadra dell'NFL, secondo me può andare a vincere all'Arrowhead ed essere una grandissima rottura di coglioni anche al Super Bowl.
Sì, no, no, non c'è dubbio, ma perché non ci arrivi in finale di conference.
Si ricordano terribilmente i Ravens del 2012, che vinsero a con un culo, sì, lo so. Io mi ricordo sempre quel lancio.
Le mie pillole, quel lancio.
No,
comunque, cioè, ragazzi, basta questa storia che Enzo ci deve tagliare quando noi diciamo cazzate. Basta,
un'ora e quindici,
io rivendico il mio diritto di dire puttanate quando
io
voglio.
Dire, io mi ricordo come Flacco e i Ravens vinsero al Malai Stadium in quel playoff, sì, con un lancio. Sì. Senza senso alla fine della partita.
È una difesa senza senso. Andarono nel supplementare con quel lancio lì.
Sì, e come vinsero poi invece molto bene a Foxborough contro i Patriots. E poi
aprirono il mazzo, sì. Detto in francese.
Quindi i Titans mi sembrano una squadra di quel tipo. Quindi niente, vediamo, dai, vediamo, ci penseremo.
Ragazzi, è il Super Bowl, per cui sì, vale quello che abbiamo detto per la partita di domenica, moltiplicato 5 almeno. Sì. Però.
Dai.
Fine della trasmissione.
Settimana prossima vedremo il risultato.
Forza Niners, dai ragazzi.
Let's go Niners, let's go baby. Forza, the West is not enough.
Sia, è una finale.
Feels great baby.
Sono quelle partite che ci si ricordano per anni, dai. Sì, sì,
sì. Io ancora mi ricordo quella del 15 gennaio del 1995.
Esatto, quindi ti ricorderai anche quella del, che data sarà, 19 gennaio del 2020.
Sì, 25 anni dopo.
Esatto.
E saremo insieme a commentarla, yeah!
No, come si fa? Dai, mezzanotte e 40 mi buttano fuori di casa la gente, se urlo. Touchdown San Francisco, come si fa a commentare? Non lo so.
Vedremo, partiamo, dai. Ne parleremo.
Grazie Gianluca.
Grazie a voi.
Grazie Gianluigi.
Grazie a voi e scusatemi, riprenderò le pillole, promesso.
Grazie a Cutting Gage per lo spazio che ci dà. Un ringraziamento soprattutto a voi che ci ascoltate. Da Enzo è tutto, un saluto e alla prossima.